We are very excited to be joined today by
Siamo veramente entusiasti di avere con noi oggi l'anziano Bednar del Quorum dei 12 Apostoli. Anziano Bednar, grazie di essere con noi oggi.
Grazie, fratello Webb.
E siamo grati a tutti quelli che si sono uniti a noi qui in platea e anche a quelli che stanno guardando la trasmissione ovunque siano, in tutto il mondo. Grazie di essere qui con noi stasera. Sono certo che abbiate notato che questo format è leggermente diverso dalla tradizionale serata con un'autorità generale. Diversi anni fa l'anziano Bednar ci ha ricordato che insegnare non significa narrare e che comprende l'ascolto, l'osservazione e il discernimento. Comprende di sicuro l'invitare lo Spirito Santo perché ci istruisca. E quindi, in tale spirito, volevamo che questo format fosse leggermente diverso per favorire quel tipo di esperienza e quel tipo di interazione con voi stasera. E quindi vorremmo invitare ciascuno di voi ad avere una preghiera nel cuore per invitare lo Spirito Santo a istruirci, e siamo entusiasti di imparare insieme durante questa serata, quindi grazie ancora. Cominceremo subito, abbiamo diverse domande, l'anziano Bednar risponderà e forse porrà alcune domande per coinvolgervi nella conversazione. E quindi volevamo iniziare facendole qualche domanda sulla rivelazione personale. Di recente il presidente Nelson ci ha insegnato l'importanza della rivelazione personale e noi volevamo chiederle che cosa potrebbe aggiungere, che cosa ci vorrebbe insegnare di ciò che ha appreso come apostolo e della sua esperienza con il ricevere la rivelazione personale.
Penso che la prima cosa che mi viene in mente è che spesso rendiamo complicato il processo della rivelazione personale. Con ciò intendo che, secondo una promessa dell'alleanza, quando rispettiamo le alleanze, possiamo avere sempre la compagnia costante dello Spirito Santo. Ma ne parliamo e trattiamo la cosa come se ascoltare la voce del Signore mediante il suo Spirito sia un evento raro. E questo mi sembra un tantino curioso. È come se dovessi seguire questi quattro passi. Ovunque ci ritroviamo elenchi da spuntare, riceviamo formule, fate queste quattro cose e lo Spirito Santo vi parlerà e voi lo sentirete. E io penso, aspetta un attimino, non dovremmo cercare di riconoscerlo quando arriva, dovremmo renderci conto della causa del suo allontanamento. Dovrebbe stare con noi costantemente, non ogni nanosecondo, ma se si sta facendo del proprio meglio non occorre essere perfetti. Però se io e voi stiamo facendo del nostro meglio e non commettiamo peccati gravi, allora possiamo contare sulla guida dello Spirito Santo. Quindi penso che a volte partiamo da uno svantaggio nel credere. Devo prepararmi per riconoscerlo, quando dovrebbe essere sempre con noi. Secondo, penso che nella cultura della Chiesa, soprattutto in Occidente, è come se credessimo che lo Spirito Santo sia teatrale, intenso e improvviso, quando invece è calmo, sommesso e progressivo nel tempo. E che voi non dobbiate rendervi conto che state ricevendo una rivelazione nel momento in cui ricevete rivelazione. E quindi, dato che pensiamo che debba essere qualcosa di grande e devo saperlo, abbiamo tutte queste cose che ritengo siano esattamente l'opposto di ciò che accade realmente quando riceviamo rivelazione. Penso che Nefi sia l'esempio perfetto di questo modello. Era guidato dallo Spirito non sapendo in anticipo ciò che avrebbe fatto. E ciò che mi colpisce di quell'esperienza è che sta scrivendo questo aspetto dopo che è successo. Quindi deve ripensare alla sua esperienza e deve rifletterci su. E non intendo usare un linguaggio informale, ma penso che nel gergo odierno stia dicendo: ero assolutamente all'oscuro di come avrebbe funzionato. Ma lui va, e mentre avanza viene guidato. Ma non sono sicuro che lo sappia in ogni istante in cui continua a camminare. Ora, la ragione per cui è all'inizio del Libro di Mormone è che ognuno di noi lo leggerà 48 milioni di volte nella vita. È prima dei capitoli di Isaia, credo che sia intenzionale. Quindi ci arrivate, rimanete bloccati e tornate indietro e continuate a rileggerlo. Ma non colleghiamo mai il fatto che ciò che gli è accaduto sia probabilmente il modo in cui dovrebbe funzionare per noi. Incontro membri della Chiesa terrorizzati. Sto per commettere un errore. Nefi ha forse commesso un errore la prima volta in cui tirarono a sorte? Non ha funzionato, ma ha imparato una lezione. E anche la sua famiglia. Non ha funzionato quando hanno provato con tutto il loro oro e i loro possedimenti, ma hanno imparato una lezione. Quindi non deve essere qualcosa di grande, teatrale, veloce, improvviso, che funziona ogni volta. Magari esattamente il contrario. Ma in qualche modo siamo giunti a quella conclusione. Credo che questi presupposti ci intralcino.
Credo che questa sia una bella risposta per noi, soprattutto nell'insegnare ai giovani. In alcune conversazioni ho sentito anche che fa riferimento al fatto che questo è vero quando la rivelazione giunge attraverso i dirigenti della Chiesa, per i membri della Chiesa, e il modo in cui consideriamo e reagiamo alla rivelazione del Presidente Nelson e degli altri dirigenti della Chiesa. Vuole aggiungere qualcosa alla nostra comprensione della rivelazione quando si tratta di rispondere alla rivelazione dei dirigenti?
Ne sarei felice. E ripeto, molti membri della Chiesa parlano di quanta rivelazione si è ricevuta da quando il Presidente Nelson è diventato Presidente della Chiesa. E ripeto, spero che niente di tutto questo appaia sarcastico, ma grazie al cielo, perché non ne abbiamo avuto molto con il Presidente Monson e neanche avuto ancora di meno, ne abbiamo avuto ancora di meno con il Presidente Hinckley. Ciò che sta venendo fuori ora è frutto di un lavoro durato anni e decenni. Penso che l'esempio perfetto per le persone della nostra età, forse per i vecchietti come me, sia il presidente McKay, che negli anni 50 sottolinea l'importanza della famiglia. Negli anni 50, negli anni 60, ci sono programmi televisivi come Father Knows Best e Leave It to Beaver. Non potrebbero essere più sani di così. Quindi perché in quel periodo il presidente McKay pone enfasi sulla famiglia? Perché ne avevate bisogno oggi. E si sarebbe in ritardo di 70 anni se si iniziasse oggi. Quindi non è una novità. In molti casi la rivelazione non riguarda il da farsi, la rivelazione riguarda il quando farlo. Presidente Hinckley, templi piccoli. Tutti attribuiscono i templi piccoli al presidente Gordon B. Hinckley. È tornato a casa dalla missione. Ha lavorato per la Chiesa nel Dipartimento Missionario del Dipartimento delle Comunicazioni. David McKay lo invita nel suo ufficio e dice: fratello Hinckley, costruiremo un tempio in Europa e abbiamo bisogno di presentare le ordinanze in molte lingue diverse contemporaneamente. Non avevano mai affrontato tale difficoltà. Gordon B. Hinckley non lo ha fatto da solo, ma quello è stato l'inizio dell'esplorazione dell'uso di apparecchi audiovisivi per presentare le ordinanze del tempio. Negli anni 60, come membro dei dodici, si trova in Asia. Ho letto i verbali del quorum dei dodici in cui l'anziano Gordon B. Hinckley scrive dall'Asia e dice: i metodi che noi usiamo per le ordinanze del tempio nei templi grandi dello Utah non sarebbe idoneo per quello che dobbiamo fare qui. Stiamo parlando degli anni 60. Negli anni 70 fa parte della prima presidenza. Con Spencer W. Kimball vengono costruiti i primi templi piccoli. Poi diventa presidente della Chiesa e noi raccontiamo la storia. Si trova nel Messico settentrionale. È preoccupato dei santi di quell'area che non ha accesso al tempio. E su un tovagliolo, sul sedile posteriore dell'auto durante il viaggio, ecco la rivelazione. La rivelazione del presidente Hinckley non riguardava l'idea di un tempio piccolo. Ne avremo 100 entro il 2000. Riguardava il quando, non il cosa.
Credo sia veramente utile per noi quando insegniamo ai giovani la rivelazione e la reazione alla rivelazione e nella nostra vita mentre impariamo a consultarci e a lavorare per migliorare nella rivelazione e per ottenere le risposte che ci servono. Quindi è davvero molto utile.
Se potessi dare un suggerimento riguardo all'istruzione nell'ambito della Chiesa, noi lavoriamo duramente non per insegnare alle persone che ci limitiamo a seguire una formula, fate queste tre cose. Ci sono principi relativi a ricevere rivelazione. Per esempio, probabilmente tutti i presenti e tutti quelli in ascolto hanno letto il discorso del presidente Packer sugli uccelli candidi come la neve. Contiene un insegnamento importantissimo sulla rivelazione nei commenti introduttivi. Non conosco la citazione a memoria, ma ha detto: mentre mi preparavo per questo messaggio, per dare questo messaggio, ho dovuto approfittare dei piccoli momenti liberi tra i vari impegni. E continua: uno dei passi della mia preparazione è stato venire in questo campus a passeggiare. E sono andato al Maser Building, alla BYU, e sono rimasto lì perché era il luogo in cui avrebbe tenuto il discorso. E ha detto: Harold B. Lee mi ha insegnato che la rivelazione è più prontamente riconosciuta quando sei sul luogo relativo al bisogno della rivelazione. E poi ha detto solamente: il presidente Lee aveva ragione. Beh, questo che vi sta dicendo è: se sto dando questo messaggio in questo campus, c'è valore nell'essere sul posto a meditare, a pregare e a cercare aiuto. E questo ha enormi implicazioni per il presente in termini di ministero. Tutti pensano che basti un SMS. Ci sono occasioni in cui dovete essere nella casa e dovete guardare le persone negli occhi, perché nella casa riceverete suggerimenti e ispirazione che avreste non avreste in alcun altro modo.
È fantastico. Mi fa pensare a un'altra implicazione. Riguarda noi come insegnanti. Mentre ci prepariamo e preghiamo per gli studenti a cui insegniamo, magari considerando un ruolo da assegnare con i loro nomi in mente, no? Quindi non ci limitiamo a preparare una lezione, ma cerchiamo ispirazione per coloro a cui insegniamo e ministriamo. Quindi,
ancora un'altra volta, capiterà spesso di avere un improvviso momento di ispirazione e vi verrà in mente un nome. Oppure potreste persino vedere un viso familiare. Vorrei suggerire che quando arriva all'improvviso è esattamente ciò che il profeta Joseph ha definito idee improvvise. E sono cose piuttosto notevoli.
Grazie. Questo mi porta a un'altra serie di domande. Va bene se passiamo a un altro argomento?
No, voglio chiedere loro una cosa.
Va bene, perfetto.
Fatemi sapere se quanto detto finora è chiaro o se c'è bisogno di ulteriori chiarimenti prima di andare avanti. Che cosa avete sentito e che cosa è stato appena detto? Prego, aspetti un attimo, può passare il microfono?
Sto cercando di capire esattamente. Non riguarda il da farsi, riguarda il quando farlo. Ogni tanto riceveremo rivelazione anche sul da farsi, ho capito?
Non dovete pensare che una cosa escluda l'altra. Molte volte il da farsi è piuttosto chiaro, ma sono la tempistica e il quando agire che ci creano difficoltà. Quindi riguarda entrambe le cose, non l'una o l'altra.
Capito.
È un'ottima domanda. È più chiaro? Vi aiuta?
Sì.
Bene, passate il microfono qui, grazie.
Grazie. Un piccolo chiarimento, forse ho capito male. L'idea di ricevere rivelazione. Noi non vogliamo avere un elenco normativo basato maggiormente sui principi, giusto? Eppure nelle scritture vediamo Joseph F. Smith, vediamo Joseph Smith, vediamo Nephi, leggere le scritture, ascoltare le parole di un profeta, leggere le scritture e ricevere rivelazione. Quindi, quelli sono principi o è un modello?
Penso che ci si debba nutrire della parola di Dio in modo da poter ascoltare la voce del Signore.
Quindi è un principio?
Sì.
Grazie.
Vedete, quando lo trasformiamo in fate queste tre cose, succederà questo. Dobbiamo aspettare il Signore, Lui a darcela, non noi a chiederla. E quindi dobbiamo stare attenti a tenerci ai suoi tempi, non alle nostre richieste sulla tempistica.
Quindi, da quanto ho capito, dovremmo vivere in modo da essere sempre pronti a ricevere rivelazione ogni volta che il Signore è pronto a riversarla su di noi. Quindi,
non pronti a... Vede, quell'espressione mi suggerisce...
Preparazione.
No, ogni volta che la riceviamo, viviamo permeati dalla rivelazione.
Giusto, quindi abbiamo una quotidiana...
Aspetti, penso che quella frase sia significativa. Invece di pensare, oh, devo interrompere quello che sto facendo ora e devo prepararmi per ricevere la rivelazione, è una condizione costante per poter avere sempre con sé il suo spirito. Ora ci sono persone che saranno estremiste e penseranno: devo. Conoscete la storia del barattolo di fagioli al supermercato? Anche in questo caso serve un po' di buon senso. Ma ritengo che pensare che la nostra vita quotidiana sia in qualche modo separata da quella continua influenza dello spirito, che arriva solo quando ci prepariamo in qualche maniera secondo la formula, ci intralcia e ci confonda. Mi scusi, continui.
Oh, stavo solo pensando che credo abbia fatto lei il discorso sull'avere una comunicazione costante con Dio e su come preghiamo al mattino e poi comunichiamo costantemente con Lui. Proprio come possiamo avere l'amore sempre nel cuore, possiamo avere sempre una preghiera nel cuore. Quindi in realtà non si tratta solo di prepararsi per quella rivelazione, ma camminiamo e siamo istruiti da Dio sempre, per tutta la vita, ogni giorno.
Pensate al modo in cui Oliver Cowdery è diventato lo scrivano di Joseph Smith. Sente parlare delle tavole d'oro, sente la storia di Joseph Smith e sente il desiderio di conoscerlo. Da dove proveniva tale desiderio? È scritto nella sezione 6 di Dottrina e Alleanze, leggiamola velocemente. Di nuovo, è nella sezione 6 di Dottrina e Alleanze. Nefi è nel capitolo 4 del libro di Mormon. Penso che esista un motivo per cui sono all'inizio di questi libri. Se farai il bene, sì, e se rimarrai fedele sino alla fine, sarai salvato nel regno di Dio. E questo è il più grande di tutti i doni di Dio, poiché non c'è dono più grande del dono della salvezza. Dico spesso, sii un bravo ragazzo o una brava ragazza e va avanti. Beh, succede se farai il bene. In verità ti dico, benedetto sei tu per quello che hai fatto, poiché mi hai chiesto ed ecco ogni volta che hai chiesto hai ricevuto istruzioni dal mio spirito. Se non fosse stato così, non saresti arrivato dove sei in questo momento. Ecco, tu sai che mi hai chiesto ed io ho illuminato la tua mente. Ora, per me la prossima frase di questo versetto è la più efficace. Oliver stava ricevendo ispirazione e non aveva idea che stesse ricevendo ispirazione. Stava ricevendo rivelazione e non aveva idea che stesse ricevendo rivelazione. Quindi, una rivelazione giunge tramite Joseph a Oliver per dirgli che era stato ispirato e che stava ricevendo rivelazione. Ed ora ti dico queste cose affinché tu possa sapere che sei stato illuminato dallo Spirito di verità. Ecco cosa intendo con condizione costante. Non tanto fermarsi per tentare di ottenerla. Grazie.
Same question.
Vi rifaccio la domanda. Vi confonde o vi aiuta?
Penso che le implicazioni che sto ascoltando da questi principi, soprattutto sul ricevere rivelazione nel luogo in cui ci si trova, mi dice molto su quello che facciamo nel sistema educativo della Chiesa per stare al passo con gli studenti. Se pensiamo alla nostra professione solo come allo stare in classe per limitarci a insegnare, potremmo perdere l'opportunità di ricevere rivelazione per i nostri studenti e di poter insegnare in base alle loro necessità. Ciò significa parlare ai dirigenti del sacerdozio, significa chiamare a casa, significa andare a tutte le partite, significa stare con loro, non limitarsi a ricoprire un ruolo, ma guardarli negli occhi e conoscere la loro storia per poterli istruire. E penso che tutto ciò faccia parte della nostra preparazione, così, quando siamo in classe, il nostro insegnamento può essere fatto con maggior potere, maggiore autorità derivanti dallo Spirito Santo.
Penso che una delle fonti più importanti di informazioni utili che possiate avere sono le domande che i vostri studenti porranno. Per diversi anni mi sono esercitato a usare il mio iPad. Ora, non lo raccomando, sto solo raccontando. E, per esempio, solo di recente mi trovavo in un posto a un incontro con 1700 giovani un venerdì sera. Ho dato loro un numero di telefono così che loro potessero inviare in forma anonima un messaggio con le domande al mio iPad. L'ho fatto a una riunione della BYU Idaho. C'erano 15.000 studenti nell'auditorium della BYU Idaho. C'erano persone in ascolto alla radio e la trasmissione era in diretta. E quella sera, fatemi essere certo di non ingrandire il numero, ho ricevuto 14.000 domande. Leggere quelle domande è una delle esperienze di apprendimento migliori che una persona che lavora con i giovani possa avere. E io sono dell'opinione che noi non abbiamo idea del punto a cui sono. Se poteste leggere quelle domande, e sono in forma anonima, vedreste che le domande riguardano veramente i loro problemi e le cose per cui hanno bisogno di aiuto. Quindi questo è l'inizio. Come facciamo a sapere cosa dire se non sappiamo a che punto sono? È un elemento importantissimo in questo caso, secondo me. C'è altro? Dica pure. Aspetti che prendo il microfono.
Just yesterday I listened to the talk.
Ho ascoltato il discorso dell'anziano Holland. Non gettate dunque via la vostra franchezza. Si parlava di Oliver Cowdery e di come abbia perso l'opportunità di tradurre. E l'anziano Holland ha detto: aveva perso la grande occasione della sua vita non avendola colta quando ne aveva avuto la possibilità. E io ci ho pensato quando lei ha parlato del quando. E quindi la parte che non mi è chiara è: se sappiamo che dobbiamo fare qualcosa, come possiamo essere certi che lo stiamo facendo al momento giusto? Perché parlo per me, ho molti punti deboli e sbaglio. Come quando ha parlato di Nefi, del fatto che ha tirato a sorte, poi dell'oro. Come facciamo a sapere che stiamo facendo la cosa giusta?
Penso che troverà la mia risposta del tutto insoddisfacente. Nefi non ha commesso un errore. Era un'esperienza di apprendimento. Linea su linea, precetto su precetto. Stava ricevendo la preparazione per tornare indietro, non sapendo in anticipo ciò che avrebbe fatto. Ho una mente davvero semplice. Se farete del vostro meglio, sarete consacrati, sarete dediti. Non farete del male a nessuno. È una competenza divina, non vostra, non mia. Quindi, come membro dei dodici, ho continuamente incarichi che non riesco assolutamente a svolgere. Ma voi dovete andare. E se farete del vostro meglio, le vostre capacità saranno ampliate, sarete magnificati. Non saprete sempre con cognizione, oh, questo è il momento giusto. Fate semplicemente il vostro meglio. Ricordo il presidente Hinckley quando ero ragazzo. Gli ho fatto delle domande e lui ha risposto, beh, tutto si risolve. E io credevo e l'ho pensato, dai, non può essere tutto qui. Più invecchio, più capisco che è l'unica risposta possibile. Dio non vi lascerà vagare da soli mentre tentate di soccorrere e di istruire i suoi figli e di ministrare loro. Quindi, se farete del vostro meglio, tutto si risolverà. E voi prenderete delle lezioni lungo la via. Ora, la prego di dirmi se era noioso o se era utile.
Era celestiale.
No, lo era.
Grazie.
C'è qualcos'altro su questo argomento? È tutto chiaro? Io penso che una delle domande più importanti, arriveremo a questo commento, ma tenetelo a mente. Quindi, mentre ne discutiamo, che cosa sentite che non viene detto? Non dalle persone che commentano, non da me. Che cosa sentite che non viene detto? Prima il fratello con la mano alzata.
For the students,
per gli studenti, pensando a come lo insegnerò agli studenti, intendo l'essere in quella condizione costante, ricevere rivelazione, un flusso costante nella loro vita. Penso a quello che ho insegnato un paio d'ore fa, ed è tutto sbagliato. E io sto provando a...
Beh, sono contento che siamo arrivati in tempo.
Ho esaminato primo Nefi 11, ho insegnato il processo di rivelazione seguito da Nefi. E ora vorrei tornare indietro e insegnarlo in modo diverso. Ma dal punto di vista dello studente, nel sentire che devono essere costantemente in tale modalità di rivelazione, come facciamo a insegnarlo a studenti che si sentono inadeguati e sentono che potrebbe essere un compito scoraggiante per loro?
Lei cosa pensa?
A me sembra, ne parlo a livello personale, un compito scoraggiante per me come studente. Ma poi penso, quando mi avvicino al Salvatore in tutto quello che faccio, riconosco l'espiazione e ho fede in essa, allora sono all'altezza di quel compito e posso esserlo se mi si chiede di farlo.
Permettetemi di suggerirvi qualcosa e ditemi che cosa ne pensate, d'accordo? Invece di pensare che cosa dirò loro, l'attenzione è su che cosa dovrei chiedere loro. E non solo che cosa dovrei chiedere loro, ma che cosa dovrei invitarli a fare. Si potrebbe dedicare una parte del tempo a una discussione veramente onesta. Questo intimidisce tutti noi. Quindi aiutatemi a sapere che cosa ne pensate. Dato il punto in cui siete, per quanto sembri impegnativo, da dove comincereste? L'atto stesso di porre loro tale domanda li sta invitando ad agire. E se quello studente inizierà a dare voce a qualche risposta, sarà un'espressione della fede in Cristo. La fede è un principio di azione, di potere. Quando agiamo in conformità con gli insegnamenti di Cristo, allora siamo benedetti con il suo potere. Ciò che tutti noi desideriamo è il potere in modo da poter agire. Non funziona così. Quindi, distinto, non dovremmo chiederci che cosa dico loro. La domanda è che cosa posso invitarli a fare. Quali domande ispirate posso porre, le quali, se sono disposti a rispondere, inizieranno a invitare lo Spirito Santo nella vita di quella persona? Quella persona sta invitando lo Spirito Santo a rispondere alla sua domanda. Noi non possiamo, ma lui sì. E il nostro ruolo è quello di rendere sicura la discussione di queste cose e di invitarli ad agire in modo che lo Spirito Santo possa insegnare. Qual è la vostra risposta a questo?
È meraviglioso. Adesso il mio compito è essere preparato ed essere in sintonia con lo Spirito per porre la domanda giusta, per aiutarli a capirlo.
Vede, una parte di ciò che vogliamo fare sempre nel nostro mondo occidentale è, ecco la formula per porre la domanda giusta. Se amate i bambini, se li guardate e li ascoltate, le domande sono davvero molto semplici. Quindi date loro quello che avete appena ascoltato. Che cosa state imparando? E ognuna di queste osservazioni vi permette quindi di... se ne è parlato qui. Dovete sapere a che punto sono. State scoprendo un po' di più del punto in cui si trovano. Siete maggiormente in grado di indirizzare in modo appropriato ciò che chiedete, ciò che dite. Ottima domanda, grazie. Penso che una delle cose che mi rende più triste sia trovare membri della Chiesa incredibilmente fedeli che hanno fatto tutto ciò che si possa fare di giusto e buono e non pensano di essere all'altezza perché non hanno tutte queste esperienze teatrali di cui le persone parlano alla riunione di digiuno e testimonianza. E in un dato contesto ho parlato del fatto che non è normale. Voi siete normali. Se state per esempio camminando e capita a volte imboccate la strada sbagliata e vi girate e tornate indietro, è su per giù il modo in cui dovrebbe funzionare. E se state onorando le vostre alleanze, vi state spingendo avanti, state andando bene, siete normali. C'è una sorella, membro della chiesa da 40 o 50 anni, mi ha abbracciato e mi ha detto, oh, mi chiedevo se posso essere all'altezza. Come mai ci sono così tanti membri della chiesa che si torturano sotto questo aspetto? Ed è perché penso hanno iniziato dal posto sbagliato. È grande, è teatrale, succede tutto d'un tratto, tutti ne parlano. È quello che vedo nelle scritture. A me non succede, quindi in me c'è qualcosa che non va. No, siete normali. E quando fate notare che Saulo non fu convertito dalla luce e Alma il giovane non fu convertito dall'angelo, Alma il giovane non parlava in pubblico dell'angelo molto spesso, non ne parlò mai, tranne che con i suoi figli. Dice, ho digiunato, ho pregato, non è stato l'angelo a farlo.
Great question, thank you.
Ottima domanda, okay, grazie. Che cosa sentite che non viene detto? Questa domanda ha qualche senso per voi? Pronto? Che cosa state ascoltando? Dica pure, può passare il microfono?
Sto sentendo che dovrei fidarmi della mia connessione con il cielo e del rapporto che ho con il mio Padre Celeste e il mio Salvatore e dovrei fidarmi del fatto che mi stanno guidando nelle mie scelte e nelle mie interazioni con le persone, nella mia famiglia, nelle mie chiamate, nelle responsabilità che ho.
Sì, notate tale fiducia. La virtù adorni i tuoi pensieri senza posa. Allora la tua fiducia si rafforzerà alla presenza di Dio. Non la fiducia in voi stessi, la fiducia in loro, per riuscire a fare quello che nessuno di noi può fare. Ottima osservazione. Qualcun altro?
Posso partecipare anch'io?
Ovviamente.
E rispondere a una domanda per me?
Sì.
Penso sia utilissimo. Stavo
pensando a due cose, una velocemente è Moroni 7, ciò che persuade a fare il bene e a credere in Cristo è da Dio. Un giorno potremmo essere sorpresi dai pensieri che pensavamo fossero i nostri, in realtà era lo Spirito Santo. Quando cerchiamo di fare il bene, come dice lei, i nostri pensieri sono guidati, i nostri desideri sono guidati dallo Spirito Santo. L'altro pensiero che ritengo sia davvero interessante, pensando al discorso del Presidente Nelson sulla rivelazione, a come ha detto: aprite il vostro cuore, parlate con il Padre Celeste, siate onesti con Lui, dopodiché ascoltate, mettete per iscritto i pensieri che vi vengono in mente e poi agite di conseguenza. E poi ha detto, ripetendo questo processo giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese, potrete perfezionarvi nel principio della rivelazione. Personalmente ritengo che la maggior parte dell'ispirazione che ho ricevuto nella mia vita non sia giunta mentre pregavo. Prego, rifletto, cerco di scrivere le impressioni che ricevo, ma poi mentre vai al lavoro arriva l'ispirazione. Durante la lezione arriva l'ispirazione. Quando canti un inno o parli con qualcuno in altri contesti, cominci a ricevere delle risposte alle preghiere. Quindi penso solo che questa sia una cosa davvero importante da insegnare alle persone, questo processo. Ed è solo una parte di ciò che siamo e non un evento, come ha detto lei.
Cerchiamo di renderlo lineare. Dico le mie preghiere, ora arriva la risposta. Non è così immediato, non è così facile.
Perciò grazie, è stato molto utile.
Un'altra cosa, non abbiamo ancora finito con che cosa sentite che non viene detto? Dobbiamo stare attenti, le persone di tutto il mondo ascolteranno questo messaggio. E i mezzi o le modalità di rivelazione possono variare, non per posizione geografica. Ma per esempio in molte parti dell'Africa le persone fanno sogni straordinari. Ora non voglio parlare a nome di nessuno in questa stanza o di chiunque stia ascoltando, ma io non faccio sogni come fanno alcuni fedeli santi in Africa. Non è raro che i missionari inizino a insegnare a qualcuno, incontrano qualcuno per strada che dice loro: vi ho visto in sogno, voi avete un messaggio di Dio, voglio sentire quello che avete da dirmi. Non so se i missionari a Los Angeles hanno molte esperienze simili ogni giorno. Quindi quello a cui dobbiamo anche fare attenzione è il fatto che insegniamo in gran parte in base alla nostra esperienza. Possiamo imporre alle persone un modello che non è quello che hanno sperimentato. Ciò non significa che il loro modello sia meno valido o utile. Ma ci sono molti modi diversi in cui lo Spirito del Signore può connettersi con la mente e il cuore di qualcuno. C'è qualcos'altro che sentite che non viene detto? Dica pure.
Ciò che ho provato è che il vero succo del discorso è capire e avere fede nella mia divinità, nel fatto che sono una figlia di Dio, di un Padre Celeste che mi ama e vuole che io riesca nella vita e vuole parlare con me e comunicare con me. E penso che i nostri giovani, soprattutto se possono capire chi sono e di chi sono, che possiamo avere lo Spirito con noi sempre, quella rivelazione sempre. Il Padre Celeste desidera comunicare con noi e se stiamo cercando di fare il bene, di essere buoni, di avvicinarci a Lui, Egli c'è sempre.
Grazie mille. Qualcun altro? Prego, grazie.
So as we've been talking about,
dato che abbiamo parlato di come spesso cadiamo nella trappola del tentativo di seguire una formula e di seguire un processo specifico, ho pensato perché è così e perché succede tanto spesso. Penso interessi tutti noi e penso sia perché almeno una delle ragioni è perché ci manca la fiducia in noi stessi per poterlo fare da soli. Quindi vogliamo fare affidamento su un processo che altri hanno escogitato, che ha funzionato per loro. E quindi suppongo che la domanda sia: come possiamo accrescere la nostra fiducia nel poter ricevere rivelazioni per conto nostro e non provare a fare affidamento su un processo che abbiamo sentito da qualcun altro?
Ora conosce la mia prima domanda, vero? Che cosa ne pensa?
Credo che il modo in cui io ho cresciuto la mia fiducia è con l'esperienza. Ma penso che sia un po' difficile in questa situazione, perché se non hai di queste esperienze spesso, non hai la possibilità di sviluppare tale fiducia.
Ok. Bene, leggerò una citazione.
This is Joseph F. Smith.
Sta parlando Joseph F. Smith. Questa è una fonte credibile per qualcuno che sta iniziando questo viaggio e si chiede come possa avere fiducia in ciò. Il Presidente della Chiesa: fatemi vedere dei santi degli ultimi giorni che devono nutrirsi di miracoli, segni e visioni per rimanere saldi nella Chiesa, e io vi mostrerò membri che non godono di buona reputazione davanti a Dio, che percorrono strade scivolose. Non è ricevendo manifestazioni meravigliose che siamo radicati nella verità, ma grazie all'umiltà e all'obbedienza fedele ai comandamenti e alle leggi di Dio. Tutti possono farlo. Penso che ciò sviluppi, se non altro, un pochino più di speranza. Se un presidente della Chiesa parla di cose apparentemente semplici e ordinarie, posso farlo anch'io. Tutti possono farlo. Un'altra citazione di Joseph F. Smith. Quando ero ragazzo, spesso ero solito andare a chiedere al Signore di mostrarmi qualche prodigio affinché potessi ricevere una testimonianza. Ma il Signore mi negava i prodigi e mi indicava la verità, linea su linea, finché non mi fece conoscere interamente la verità, fugando definitivamente ogni mio dubbio e ogni mio timore. Egli non ebbe bisogno di mandarmi un angelo del cielo per fare questo, né di parlare con la tromba di un arcangelo. Per mezzo dei consigli della tranquilla piccola voce dello Spirito dell'Iddio vivente, egli mi dette la testimonianza che ora posseggo. Ora, non ho ancora finito. Credo che tutti possano farlo. Qualsiasi giovane in difficoltà, chiunque di noi stia in difficoltà, può fare i primi passi e fare ciò che ha fatto Joseph F. Smith. Il principio e potere mediante i quali darà a tutti i figli degli uomini la conoscenza della verità, che li accompagnerà sempre e li metterà in condizione di conoscere la verità, come la conosce il Signore, e di fare la volontà del Padre, come fa Cristo, a tutto ciò non si perverrà mai attraverso nessuna manifestazione superiore. Ha senso? È di aiuto?
Sì, certo.
Penso ci siano molte persone nella Chiesa che vogliono vedere una luce sulla via per Damasco e poi crederanno. Davvero? Paolo, Saulo, era nella condizione di riconoscere la voce calma e sommessa? Ha dovuto ricevere uno schiaffo spirituale come reprimenda. Se solo potessi vedere un angelo come è successo ad Alma il giovane, davvero? È questo che volete? Non penso che Alma fosse nella condizione di ricevere la voce calma e sommessa. E Joseph F. Smith sta dicendo: non è l'angelo, non è la luce, è il suono dolce e sommesso. Vai e fai. Ora, il punto che devo sottolineare è che se noi osserviamo i comandamenti, allora non possiamo avere tale fiducia e non avremo la compagnia dello Spirito. E così ci sono giovani che hanno bisogno di pentirsi, e ci sono giovani che sono così duri con se stessi che non pensano mai di essere bravi abbastanza. Non deve essere perfetto, deve solo essere bravo, fare del suo meglio e andare avanti. Mi aiuti a capire se è una risposta soddisfacente?
Sì, lo è, grazie.
Che cosa hai imparato da quello che abbiamo appena fatto?
Che cosa hai imparato da quello che abbiamo appena fatto?
Da quello che abbiamo fatto negli ultimi 2 o 3 minuti.
Ho imparato che non è una questione di grandezza o quanto un sentimento sia forte o quanto qualcosa sia impressionante o grandioso, comunque lo si voglia descrivere, ma è una questione di cose piccole e semplici che si accumulano nel tempo e che qualcosa del genere non può essere sostituito da una o più esperienze multiple, se si può dire così.
E cosa hai imparato sull'aiutare un giovane a intraprendere tale percorso? Questo era il vero punto cruciale della domanda che ha posto.
Che la cosa più importante è provare e fare del proprio meglio. e che non dobbiamo essere perfetti, dobbiamo solo provare, e se fai il primo passo in avanti continuerai a progredire, ma se aspetti di sentirti pronto non avrai mai la sensazione di essere pronto.
Ha iniziato a ottenere la risposta alla sua domanda quando ha iniziato a provare a rispondere. Perché allora lo Spirito Santo illumina la sua mente, espande la sua comprensione. Ora, qualcuno lo trasformerà in una formula e dirà: ogni volta che una persona ti fa una domanda, rispondi: beh, che ne pensi? Deve amare i ragazzi e deve preoccuparsene sinceramente. Potrebbe funzionare per lei, potrebbe non aver funzionato per qualcun altro. Quindi non ce ne faccia una formula. Deve essere aperto a una vasta gamma di cose che potrebbe invitare e invogliare qualcuno a fare in modo che possa agire e imparare da solo. Ottima domanda.
Okay. What do you want
bene.
To do?
Che cosa vuole fare?
I have some other questions, if that's
ho altre domande, okay. Se per lei va bene.
Va bene.
Voglio fare un breve commento editoriale, credo, per i nostri insegnanti, perché penso che ciò che abbiamo appena imparato sia straordinariamente utile, ma anche il modello. So che siamo appena stati avvertiti di non trasformarlo in una formula, ma qui c'è un principio che sta alla base del concentrarsi sugli studenti, sui loro progressi, e non solo su ciò che diciamo, giusto? Quindi, anche se non vuole formule, spero che lei presti attenzione al modello e ai principi che stanno alla base del modello, e a cosa significhi essere concentrati sugli studenti e non solo su ciò che diciamo. Perciò grazie del suo insegnamento.
Se ami i giovani e stai davvero cercando di fare ciò che il cielo vuole, sarai guidato nel modo più semplice. Le domande non sono complicate. Stai solo cercando di scoprire a che punto sono perché ci tieni davvero.
E così la mia domanda si basa proprio su questo, in realtà. Ha parlato molto e scritto molto sull'essere concentrati sugli studenti e concentrati sui loro progressi. E mi chiedevo solo se ci fosse altro che vorrebbe insegnarci sull'invitare lo Spirito Santo in tale processo e sull'insegnamento volto all'apprendimento, non solo per aver detto qualcosa, se questo ha senso.
Nominate fra voi un insegnante e non lasciate che tutti parlino assieme, ma che parli uno solo alla volta e tutti ascoltino i suoi detti, affinché, quando tutti avranno parlato, tutti possano essere edificati da tutti e che ognuno abbia un uguale privilegio. Nominate fra voi un insegnante. Non sto suggerendo che questo sia il significato di questa frase, ma è qualcosa a cui pensare. Non siamo noi gli insegnanti, è lo Spirito Santo. Questa è un'ammonizione a nominare lo Spirito Santo come insegnante. È uno schema, non l'unico schema, uno schema prevede che si parli uno alla volta e che tutti ascoltino ciò che viene detto. Sembra estremamente semplice e potrebbe anche sembrare facile. Non si tratta di un programma televisivo. Ehi, che ne pensi? Se le persone si sentono a proprio agio e possono dare voce ad alcune delle loro domande a ciò di cui non sono sicuri, non imparano dalle altre persone della classe, ma partecipano a un'espressione collettiva di fede nel Signore Gesù Cristo. Dato che tutti in quel contesto chiedono, cercano e bussano, e in quell'esercizio individuale e collettivo di fede, noi invitiamo. Il termine nominare non significa designare. Non possiamo designare lo Spirito Santo come insegnante, ma possiamo invitare e indurre lo Spirito Santo a essere l'insegnante. Voglio raccontarvi brevemente una riunione missionaria. Avevamo discusso di una serie di questioni e ho chiesto ai missionari: che cosa sentite che non è stato detto? Abbiamo posto qui la stessa domanda. Siete pronti per la risposta di un missionario di 18 anni sul campo da 4 settimane? La sua risposta è stata: anziano Bernard, se lo sento dalla sua voce o dalla voce di un altro missionario, allora è un messaggio per tutti. Se lo sento nel mio cuore o un pensiero nella mente, allora viene da Dio ed è solo per me. Siete impressionati da questa risposta? Quanto tempo ci vorrebbe per tenere una lezione a qualcuno o per creare una sorta di gioco di ruolo o un'altra esperienza in cui un diciottenne ha quell'intuizione spirituale? Non ho idea di come ci si riesca. Quindi, invitare i giovani ad agire, ad esercitare la loro fede, aiuta a indurre lo Spirito Santo a istruirli individualmente e tutti collettivamente. E penso che tutto questo non sia solo essere concentrati sullo studente. Si tratta di essere concentrati sullo studente e invitare lo Spirito Santo a essere l'insegnante. Abbiamo un ruolo da svolgere. Noi invitiamo e induciamo. E non facilitatori, noi dirigiamo. Non siamo facilitatori, noi guidiamo. Ma poi lo Spirito Santo fa le cose in modi straordinari.
Dunque non voglio anticipare quello che farebbe per dirigere questa conversazione, ma penso che le persone stiano davvero provando a farlo e hanno domande e persino ostacoli mentre si sforzano di farlo bene. Le va bene se facciamo la stessa domanda o forse permettiamo loro di porre domande su questo argomento?
Certamente, però non ricordo dove ho lasciato il microfono. Dov'è il microfono? Eccolo lì, grazie. Domande che vorreste porre e a cui il fratello Webb non vedrà l'ora di rispondere? Prego. Grazie.
Immagino che la mia domanda comprenda una sorta di esempio. La domanda è: come possiamo aiutare noi stessi e i giovani a rendersi conto che stanno sentendo un principio dallo Spirito e che non lo stanno sentendo da qualcuno vicino? Avevo una giovane donna, per esempio, che un giorno mi si è avvicinata e mi ha detto che ero il miglior insegnante di seminario che avesse mai avuto. Mi ha fatto sentire alla grande. E poi disse: ricorda il giorno in cui ha detto questa cosa? Io ho risposto: non l'ho detto. Oh, ma ricorda che ne stavamo parlando e questo è quello che mi ha detto. Ha cambiato la mia vita per sempre. Ricorda il giorno in cui l'ha detto? E io riuscivo assolutamente a ricordare il giorno e con totale chiarezza ricordai che non era affatto quello che avevo detto. A dire il vero, non le volevo dire, non è affatto quello di cui stavamo parlando e tu hai perso il senso di quello che stavo cercando di dirti.
Non voglio distrarla.
Cosa che mi ha fatto sentire come un grande insegnante.
Non voglio distrarla, non è incredibilmente magnifico?
No, è stato
questo
fantastico.
Questo è proprio il punto.
Ma come faccio a... E lei è stata dolcissima perché ho detto: beh, non ero io, l'hai sentito dallo Spirito. Oh, fratello, dai, ma come posso aiutarla a vedere che ha questo bellissimo rapporto con il Salvatore e che è costantemente pervasa dalla rivelazione e che la riceve da Lui? Come posso aiutarla a rendersene conto in modo che possa avere quella sicurezza di richiederla di più da sola, di sintonizzarsi ogni giorno e sintonizzarsi sullo Spirito? Come posso aiutarla a rendersene conto?
Che cosa potrebbe invitarla a fare perché abbia occhi per vedere ciò che non ha mai visto prima?
Qualcosa che mi aiuta forse? Riflettere, meditare, scrivere in modo da potermi rendere conto di quell'esperienza?
Lo Spirito Santo vi rammenterà ogni cosa. Sto solo cercando di trovare un esempio in modo che non sia un concetto generale. Ha avuto questa straordinaria esperienza in cui ha sentito qualcosa che chiaramente non era stato detto e lei la aiuti a rendersi conto di quella. Le chieda di ripensare alle fasi della sua esperienza. Torna tra 2 o 3 giorni, riesce a trovare 1 o 2 altri episodi del genere e riesce a trovare uno schema in quelle 2 o 3 cose che sono successe e che cosa le ha provocate. La faccia riflettere. E quando tornerà, la stupirà con qualcosa del tipo: se lo sento dalla voce di tutti, è destinato a tutti. Ma se è solo per me, allora viene da Dio per me personalmente. Sono conscio del fatto che abbiamo una vasta gamma di giovani che hanno ogni tipo di sfide e problemi, ma dovremmo aspettarci che siano quello che noi diciamo loro che sono. E dovremmo invitarli ad agire. E voi rimarrete tutti stupiti da quello che tireranno fuori. Non conosco questa ragazza, non l'ho guardata, non so se questa è la domanda giusta, ma è un esempio. Pensate prima a cosa li invitate a fare in modo che possano imparare ciò che hanno bisogno di imparare? Invece di pensare come posso aiutarlo, che cosa le dico di fare? La sua faccia dice che sta riflettendo.
Vedo altri volti, altri studenti, e ora mi fa pensare, quindi...
Sa, non sono io a farla pensare.
Ottima osservazione.
Può dedicarmi un secondo? Che cosa le sta succedendo adesso mentre ci pensa?
Per mancanza di un termine migliore, sto marinando nello spirito. Ora sono impegnato in un momento in cui sto pensando più a fondo e lo spirito mi sta dando suggerimenti. E si spera posso guardarla negli occhi e quando verrà il momento, che sia lei o un altro studente, saremo in grado di impegnarci in un processo in cui lei si rende conto quindi che è lo spirito che le dà suggerimenti.
Bene. Grazie. Grazie mille. Qualcun altro? Avete paura di fare domande perché pensate che le rivolgerò a voi? Prego.
Quindi oggi abbiamo parlato molto dell'ascolto, dell'osservazione, di quel genere di cose. Penso che siamo davvero bravi a vedere e a sentire e non così bravi a osservare e ad ascoltare. E quindi mi piacerebbe avere maggiori informazioni su, non so nemmeno se ci addestrano nel merito, diciamo dovreste ascoltare. E non parliamo molto di come si ascolta, di come si fa. Può aiutarci a capire o forse a imparare come ascoltare e osservare meglio per poter vedere le persone in modo da poter fare quello di cui si sta parlando qui?
La risposta è no, non posso. Ma posso dirvi come potete arrivarci. Vi consiglio di procurarvi una copia del Libro di Mormon. Copia economica, tascabile, da leggere dall'inizio alla fine. Non fate una ricerca per parole chiave al computer e cercate tutte le occorrenze di occhi per vedere e orecchie per udire. Fatelo in Dottrina Alleanze e fatelo nel Nuovo Testamento. Fatelo in tutte le scritture. Non ci sono parole per descrivere ciò che sto per provare a descrivere. Mentre analizzerete attivamente le scritture chiedendo, cercando e bussando, e la vostra domanda sarà: come posso vedere ciò che di solito non vedo? Come posso sentire ciò che di solito non sento? E mentre leggerete scritture con quelle domande, lo Spirito Santo vi istruirà individualmente e vi fornirà la risposta alla vostra domanda. Non posso darvela io. Posso usare parole come dovete amare veramente i ragazzi, e voi lo sapete, ma per voi, mentre cercate nelle scritture, lo Spirito Santo vi insegnerà individualmente, privatamente e personalmente qual è la risposta per voi. Quindi non posso darvi la risposta, ma è così che si ottiene. Ho risposto alla sua domanda?
Probabilmente è meglio della risposta. Quindi grazie per avermi invitato ad agire.
Vede, il suo commento mi ricorda un episodio vissuto con mia moglie. Susan è, da sempre, la migliore insegnante visitatrice della storia della Chiesa. Non c'è mai stata nessuna che l'abbia fatto come lei. È semplicemente stupenda. Quando il presidente Nelson ha detto più elevato e più santo, ha ascoltato e voleva capire che cosa intendesse. Ora lei parla di semplificare. Siete pronti per questo? Ha detto: David, ci ho pensato e ho pregato e sono giunto a una conclusione piuttosto sorprendente. Non posso amministrare finché non saprò che cosa significa più elevato e più santo per le persone delle quali dovrei essere un ministro. Quindi l'ispirazione per lei era quella di andare dalle sorelle, ad alcune delle quali faceva visita da molto tempo, e dire: che cosa significa per te che il ministero ora sarà più elevato e più santo? Questa è la domanda più semplice che si potrebbe, è la domanda più ovvia che si potrebbe fare, e nessuno la pone. Ecco perché si deve essere ispirati a farla. Le risposte che ha ricevuto dalle sorelle che conosceva l'hanno sbalordita. Quindi una sorella che si trova in una situazione in cui un coniuge non sostiene la sua appartenenza alla Chiesa ha detto: ho bisogno di stare con donne che credono in quello in cui credo io. Tu e la tua collega potete trovare tra i vostri impegni il tempo di andare al tempio e magari più di una volta al mese? Io ho bisogno di questo e poi potremmo andare a pranzo e parlare. Ora, questo viene dalla persona, non è lei a dire alla signora cosa si farà. La signora le sta dicendo cosa significa per lei più elevato e più santo. E la donna dice, che ne pensi se di scegliere un discorso della conferenza generale ogni mese e poi andiamo un'altra volta fuori a pranzo e possiamo parlare del discorso della conferenza? E Susan dice, che cosa ho fatto di sbagliato? Perché non me l'hai mai detto prima? Vedete tutti, che cosa ho fatto? Non ho fatto niente di male. Ma ora è più elevato e santo, gli occhi sono stati aperti per vederlo in modo completamente nuovo, è estremamente semplice, e quello che proviamo a fare è complicarlo per la maggior parte del tempo. Grazie a lei. Qualcun altro su questo tema? Va bene.
Beh, stiamo per giungere al termine del nostro tempo insieme, quindi...
C'è un ultimo argomento che vuole evidenziare? Qualcosa che vuole correggere?
No. Solo penso di parlare a nome di tutti, le vogliamo bene e la sosteniamo e siamo davvero grati per quello che ci ha insegnato oggi e per l'invito a farci istruire dallo Spirito Santo e ad agire in base a quello che abbiamo ascoltato, in modo che possiamo continuare a imparare. Quindi grazie mille. Vogliamo concederle gli ultimi minuti, tutto il tempo che vuole, a dire il vero, per dirci tutto quello che si sente di dire e per darci la sua testimonianza.
Beh, la prima cosa che mi viene in mente per tutti quelli che ascoltano questa serata con un'autorità generale, vi voglio bene. Amo chi siete, amo quello che vi sforzate di diventare, amo quello che fate. Tutti possiamo migliorare, ma vi dico grazie. Vivere sulla terra in questo periodo della dispensazione e della pienezza dei tempi è la benedizione di una vita. Vi ringrazio a nome della prima presidenza e del quorum dei 12 e del Consiglio della Chiesa per l'educazione. Grazie. Alcuni anni fa, quando ero a Rexburg, c'erano il presidente e la sorella Hinckley. E abbiamo organizzato una cena per esprimere gratitudine alle persone che sostenevano l'università. Ero seduto accanto al presidente Hinckley e stavamo parlando del suo programma e di tutti i discorsi che doveva preparare. E c'è stato un momento in cui le mie mani erano sul tavolo e all'improvviso mi ha semplicemente dato una pacca sulla mano e ha detto: David, questo è il periodo più grandioso della storia della Chiesa restaurata. David, non era meglio ai tempi di Joseph. Non era meglio ai tempi di Brigham. La Chiesa non è mai stata tanto considerata, tanto riconosciuta come lo è oggi in tutto il mondo. David, non abbiamo mai avuto le risorse per portare avanti questo lavoro in tutto il mondo. David, questo è il periodo più grandioso della storia della Chiesa restaurata. E ha ragione. Assolutamente. Pensate alle cose che abbiamo la benedizione di vedere. Riflettete sul fatto che quest'anno ricorre il 200° anniversario della prima visione. E vediamo la Chiesa a Papua, in Nuova Guinea, dove è stato annunciato un tempio. A Phnom Penh, in Cambogia. Chi lo avrebbe mai detto? Sono abbastanza vecchio da ricordare quando non avrei neanche lontanamente immaginato che avremmo avuto missionari nell'Unione Sovietica. E ora abbiamo un tempio in Ucraina e missionari in paesi precedentemente comunisti. Questo è il periodo più grandioso nella storia della Chiesa restaurata. E in questo giorno abbiamo una responsabilità particolare. Non c'è un modo aggraziato per dirlo. Quando ero il rettore della BYU Idaho, ogni martedì avevamo una riunione e ogni singolo oratore iniziava il suo messaggio con: siete la generazione migliore, siete stati tenuti in serbo per questo giorno. Sempre la stessa frase, sono stanco di sentirla. Proprio così, in Arkansas, dove ho vissuto a lungo, c'è un detto: quando prendi un bastone, ottieni entrambe le estremità. Se sono stati tenuti in serbo per questo giorno, è perché hanno molto da fare. Noi abbiamo un ruolo nell'aiutarli a essere pronti e abbiamo molto da fare. E anche noi dobbiamo prepararci. Questo è il periodo più grandioso nella storia della Chiesa restaurata. l'opposizione più grande, le opportunità più grandi. Vi amo perché insieme, in questo giorno, abbiamo l'opportunità di servire, di rendere testimonianza, di ministrare e di soccorrere. Più servo, meno sono soddisfatto delle parole, ma prego che lo Spirito Santo colmerà il divario tra le parole che esprimo e ciò che desidero comunicare. Rendo testimonianza del fatto che il Padre e il Figlio apparvero a Joseph Smith 200 anni fa. Rendo testimonianza del fatto che il Padre è nostro Padre ed è l'autore del piano di felicità. Gesù il Cristo, lo so, ne rendo testimonianza e lo attesto, è il Figlio unigenito del Padre Eterno. E attesto che Egli vive, è risorto, la tomba è vuota. Egli non è qui, poiché è risuscitato. Rendo testimonianza del fatto che tramite il profeta Joseph Smith l'autorità del sacerdozio, le chiavi del sacerdozio, ed è stata restaurata sulla terra, che l'apparizione del Padre e del Figlio ha avviato la restaurazione del Vangelo, e rendo testimonianza del fatto che tale restaurazione è in corso. Miei amati fratelli e sorelle, attesto che tutte queste cose sono vere. Ovunque voi siate, in qualsiasi parte del mondo, invoco su di voi questa benedizione, che nel vostro desiderio di servire siate magnificati e ampliati, che nella vostra capacità siate illuminati e rafforzati, e che la vostra capacità sia arricchita, che benedica la vostra vita individuale, la vostra famiglia e coloro che servite, ora e per sempre. Ve ne rendo testimonianza e invoco questa benedizione su di voi, nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.